L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna con voi fino alle 10 di questa domenica mattina. In diretta su Rete 1, ma anche in streaming video su rsi.ch/rete1. Cliccando su streaming vi appariremo sul telefono, sul computer, sullo schermo della vostra TV connessa a internet premendo il tasto rosso del telecomando. Siamo pronti a partire, ma prima di presentarvi i tanti ospiti in studio, lasciatemi ricordare i canali per interagire con noi. Dunque, il numero di telefono di Rete 1 0848 03 0808, il numero di WhatsApp 079 873 9825, il numero per i vostri SMS al 955 con parola chiave Rete 1. Con noi oggi i tre esperti di frutticoltura, giardinaggio e orticoltura. Dunque, Alfredo Baratella, buona domenica, buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ospiti e anche agli ascoltatori.
Già in postazione alla mia destra, di fronte al suo schermo del computer, pronto a rispondere istantaneamente ai vostri messaggi. Alfredo, ricordiamo l'importanza di allegare sempre una fotografia oltre alla descrizione del problema.
Sì, dobbiamo avere il massimo degli indizi per poter dare una risposta che abbia un senso, per cui le foto ci aiutano davvero tanto.
Alla mia sinistra l'esperto di orticoltura Tiziano Pedrinis, per anni consulente orticolo del Canton Ticino. Buongiorno Tiz.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E ancora l'esperto di frutticoltura, che oggi non è Daniele Reinhardt, che salutiamo se ci sta ascoltando da casa, ma si chiama Alberto Sassella ed è il presidente dell'Associazione dei Frutticoltori Ticinesi. Un gradito ritorno nell'Ora della Terra. Intanto grazie Alberto, è un piacere averti tra noi questa domenica mattina.
Buongiorno a tutti e buona domenica.
E sicuramente saranno felici anche gli ascoltatori di sentirti, tra poco avranno la possibilità di parlare con te, di porre le loro domande di frutticoltura. Trio di esperti al completo e trio di ospiti al completo anche di fronte a me dall'altra parte del tavolo. A rappresentare il servizio fitosanitario cantonale oggi con noi Giorgia Mattei, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E poi per Climaton Mendrisio 2019 Francesca Cellina, ricercatore senior della SUPSI, la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design, Istituto Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito. Benvenuta Francesca.
Grazie, buongiorno a tutti.
E poi insieme a Francesca saluto anche Carlo Gambato, uno dei membri della squadra vincitrice del Climaton Progetto Eden, una città da gustare. Stare. Buongiorno Carlo.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ecco, ve li ho presentati tutti, ora una canzone ed entreremo subito nel vivo di questa puntata dedicata, come avete capito, alla sostenibilità. Lei è Nella Martinetti con la sua Strada Alta.
Parto da Osco il mattino col sole nel cielo ed il sole nel cuor. Tutta mia la strada alta, coi suoi prati coperti di fior e i suoi limpidi torrenti, è una giostra di mille color. Si cammina, si ride, si canta, percorrendo la strada alta, si respira la gioia della vita. Con te, strada alta, fai scordare rancori ed affanni. Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta. Con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle, mormora il vento anche per me una preghiera. E quando il sole tramonta, la valle si inonda d'un brivido d'or. Un'armonica che suona, poi la notte profonda si fa. Coi compagni si fa festa nel bagliore d'un rosso falò.
Si cammina, si ride, si canta,
percorrendo la strada alta.
Si respira la gioia della vita,
con te strada alta. Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta, con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle mormora il vento anche per me una preghiera.
L'ora della terra oggi vi parla di sostenibilità, un tema che giustamente compare sempre più spesso in diversi ambiti, nozione di sostenibilità che ha sicuramente una componente anche ambientale oltre che a quella economica e sociale, ma proprio in riferimento alla questione ambientale, l'agricoltura oggi è rappresentata qui dal Servizio Fitosanitario Cantonale. Giorgia Mattei, voi come vi ponete, visto che avete a che fare con prodotti fitosanitari, sappiamo, insomma, possono essere presi in causa quando si parla di inquinamento?
Sì, sicuramente a livello della gestione del territorio, quindi anche come agricoltura, c'è stata negli ultimi anni un'evoluzione della coscienza ecologica, quindi siamo molto più sensibili a questi temi anche nel nostro ambito agricolo. Per quanto ci riguarda, a livello di servizio fitosanitario, cerchiamo di impostare la difesa fitosanitaria in un modo alternativo, cioè ci concentriamo anche sulla lotta biologica e le buone pratiche agronomiche.
Ogni tanto ti capita di guardare vecchie schede, vecchi bollettini fitosanitari e rabbrividire?
Sì, mi è successo quando l'anno scorso c'erano i 150 anni dell'agricoltore ticinese e ho trovato il primo bollettino fitosanitario del nostro servizio, del servizio di allora, e si parlava ancora di DT. Quindi sì.
Tiziano Pedrinis, vedo che annuisci. In effetti, voi che avete un po' più di memoria storica, avete visto l'evoluzione, i grandi cambiamenti, anche Alberto Sassella. Insomma, si poteva usare qualcosa che adesso sarebbe impensabile utilizzare ai tempi.
Ma chiaramente c'è stata una grandissima evoluzione, si parlava di DDT, Giorgia l'ha citato, tutto il gruppo degli organi clorati, io l'ho conosciuto ancora in prima persona, in quanto ho avuto la formazione negli anni 60 ancora. Quindi alla fine degli anni 60, e quindi li ho conosciuti senz'altro. C'è stato poi il grande gruppo degli esteri fosforici che sono praticamente spariti al giorno d'oggi, si erano dei prodotti effettivamente molto tossici, quindi si cerca sempre di eliminare.
Alberto Sassella, anche in frutticoltura non si parla più di alcuni elementi?
È logico che c'è un grande cambiamento in frutticoltura, come in orticoltura, erano i medesimi prodotti più o meno, e adesso si va verso un rispetto maggiore sia dal lato sanità per l'uomo sia rispetto all'ambiente anche.
Diciamo che per quanto concerne il servizio fitosanitario cantonale, Drosophila, Suzuki, Cimice, sono naturalmente problematiche che ormai conosciamo, ormai le persone sanno, hanno sentito più spesso parlare di questi insetti, di queste problematiche, e anche per quanto concerne queste si va verso tutto quello che non è assolutamente prodotti da utilizzare per combatterle, non è lì la soluzione.
Sì, esattamente, per questi nuovi insetti che arrivano sul nostro territorio spesso arrivano e poi si espandono molto velocemente, che la nostra ecologia, il nostro ambiente non riesce ad adattarsi subito a queste popolazioni, quindi ci vuole molto tempo e i prodotti fitosanitari non è la soluzione per combatterli, quindi ci sono diversi metodi che si possono applicare, come ho già detto prima, la lotta biologica, se appunto troviamo l'insetto che è antagonista di questi animali o questi insetti, oppure con delle tecniche agricole, delle pratiche agricole che possono migliorare appunto la situazione.
Una volta non si sarebbe mai pensato che ci saremmo poi trovati ad essere alleati agli uccelli, per esempio, nella lotta contro alcuni insetti. Adesso invece guardiamo agli uccelli in maniera differente, perché possono essere nostri alleati.
Anche in questo caso, sì, c'è tutta un'evoluzione che anche la nostra fauna, i nostri uccelli si abituano poi a queste popolazioni.
Tra poco parleremo anche di un piano nazionale d'azione, prima però ascoltiamo Vittorio Castelnuovo con la sua Viva la sposa.
Insieme con una catena da invidare, per compire la festa, si che di set con la bufetta chi a suonare. Tutta gente che ride, che canta e che suona, tutta gente faccia la buona, ma per descrivere questa gran festa, che vorrei san professor con quei cos in testa. Anche dritz come un fus, gras come un pal della luce, con un nas fa e acilio, lung come la misericordia di Dio. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidà. Per compì la festa, si che di set con la bufetta chi a suonare. E io sterco la soffiacca, i denti al vin, me sciacco l'acqua, e noi alter ciucchetun, beum l'acqua per vin buon. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidà. Per compì la festa, si che di set con la bofetta chi a suonare. Fiorellin che dormi al chiar di luna, e i musicisti fan miseria, e gli stonati sincopati fan fortuna. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidà. Per compì la festa, si che di set con la bofetta chi a suonare. Fiorellin del fieno, e quando la donna bella dice t'amo, e l'uomo più furbo diventa scemo. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidà. Per compì la festa, si che di set con la bofetta chi a suonare. Umarì e in giù erdim la porta che è ucciù come un'acca, tutta per di come scappa la fotta e rialto bel giupì. Umarì e trial giupì e hippo! Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidà. Per compì la festa, si che di sotto con la bofetta chi a suonare.
Di nuovo buona domenica su Rete 1, l'ora della terra oggi con numerosi ospiti. Noi abbiamo appena scattato una fotografia che tra poco arriverà sulla pagina Facebook di Rete 1. Naturalmente questo per farvi un po' vivere l'atmosfera della domenica mattina di Rete 1, atmosfera che potete però vivere anche live dal vivo guardandoci in streaming, accedendo tramite il sito rsi.ch/rete1, cliccando su streaming vi appariremo e potrete vedere anche i nostri ospiti. Una delle ospiti si chiama Giorgia Mattei e oggi rappresenta il servizio fitosanitario cantonale. Giorgia, continuiamo a parlare dell'utilizzo o meno dei prodotti fitosanitari. Diciamo che è un utilizzo naturalmente controllato, molto controllato, c'è addirittura un piano d'azione nazionale e ci sono proprio dei corsi che tutti dovranno fare, quantomeno chi vorrà utilizzare i prodotti fitosanitari in maniera privata a casa, ma insomma diciamo che sono dei corsi che prima non esistevano, quindi c'è maggior controllo, più o meno.
Sì, nell'ambito del piano d'azione nazionale per la riduzione dei rischi legati ai prodotti fitosanitari, che è stato varato dalla Confederazione nel 2017, ci sono diverse misure che appunto hanno l'obiettivo finale di ridurre questi rischi, ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nell'ambiente. E non esattamente questi corsi non esistevano, perché bisogna pensare che questa autorizzazione è un po' come una patente. Chi vuole utilizzare prodotti fitosanitari deve essere formato, quindi deve avere una formazione. E appunto, sempre nell'ambito di questo piano d'azione, c'è una misura che dice che ci sarà una divisione tra prodotti fitosanitari per i professionisti e prodotti fitosanitari per i non professionisti, diciamo la casa giardino. Questa lista è già in internet, disponibile sul sito della Confederazione. Appunto dal 2025 si parla che solo con un'autorizzazione valida si potrà accedere a questi prodotti autorizzati solo per i professionisti.
Questo naturalmente è qualcosa che un po' cambierà, anche perché i professionisti dovranno chinarsi di nuovo sui libri un po', dovranno comunque mettersi in gioco ancora. Naturalmente immagino che qualcuno abbia un po' sia rimasto un po' male inizialmente quando ha appreso la notizia.
Sì, diciamo che non è sempre facile, anche ci sono delle persone anziane che partecipano ai nostri corsi, sono fattibili, alla fine tutti riescono a superare il corso, noi aiutiamo molto, quindi non c'è da aver paura. Poi ci sono molte formazioni nell'ambito agricolo che già comprendono questa autorizzazione speciale, quindi appunto nella formazione già integrata.
L'ultima domanda per Giorgia Mattei è questa. Abbiamo parlato di professionisti, abbiamo parlato di corsi, ma il privato cittadino che si ritrova con un piccolo giardino, un piccolo orto, va e deve comprare il prodotto che magari Tiziano Pedrini sconsiglia, Alberto Sassella consiglia o Alfredo Baratella consiglia. A volte ci rendiamo conto dalle telefonate che ci arrivano che ci sono proprio delle problematiche per quanto riguarda le dosi. Si sta facendo qualcosa in questo senso? Cioè si sta dando una mano al consumatore proponendo dei prodotti magari in quantità minori per non dover avere il bidone a casa che naturalmente poi scade, ci sono scadenze, ci sono quindi delle confezioni un po' più piccole?
Si va sempre in questa direzione anche nell'ambito di questo piano d'azione e questi prodotti casa e giardino saranno principalmente prodotti già pronti all'uso, quindi già diluiti, già nella dose giusta. E si è visto anche che nell'ambito privato si possono creare se si possono chiamare danni ambientali, perché probabilmente non siamo coscienti dei prodotti che utilizziamo e spesso si dimentica di leggere l'etichetta.
Certo. Francesca Cellina, magari un'idea potrebbe essere un'app per sapere utilizzare meglio i prodotti fitosanitari. Parliamo di Climaton e dunque cambiamo ospite. Francesca Cellina è ricercatrice della SUPSI e diciamo che è un po' lei che ha tirato le fila di Climaton Mendrisio 2019, una 24 ore. Ma Francesca, spiegaci tu nei dettagli magari di che cosa stiamo parlando. Che cos'è Climaton? Da quando esiste?
Il Climaton è un'iniziativa che è nata nel 2015 ed è
qualcosa che si svolge ogni anno nello stesso giorno in tutto il mondo, o perlomeno in tante parti del mondo, e sono 24 ore a favore del clima. Ci si trova con cittadini, studenti, imprenditori, insomma un pubblico diversificato in una serie di città che aderiscono all'iniziativa, e per 24 ore si cercano soluzioni innovative a una sfida specifica che ogni città lancia in relazione al problema portato dal cambiamento climatico. È nato nel 2015 e ha avuto un successo così grande che ogni anno viene ripetuto, sempre con un numero maggiore di città. E quest'anno sono state 150 in tutto il mondo, si è appena svolto il 25 ottobre, è stata la data scelta per questo evento, e l'abbiamo fatto anche a Mendrisio per la prima volta.
E qui abbiamo con noi anche Carlo Gambato, che tra pochissimo, dopo la prossima canzone, ci racconterà com'è stato partecipare a Climaton Mendrisio, ma soprattutto com'è stato a vincere questa edizione per quanto riguarda proprio il Ticino, il Canton Ticino. Lo facciamo però insieme a Carlo dopo i Vox Bleni.
La fatit quest per maridarsi prest, la va in piazza con tanta cua, vederla in casa sua, la dormi sul paion, la dischera fa la sarta di Mudele, e invece le mai impara il mestiere. Porta la camiseta col vin de l'incelet, la fatit quest per maridarsi prest, la va in piazza con tanta cua, vederla in casa sua, la dormi sul paion, la dischera fa la sarta di Mudele, e invece le mai impara il mestiere.
Un successo quello di Climaton, a livello globale certamente, a livello del Canton Ticino anche, perché Mendrisio ha saputo raccogliere questa sfida mondiale, ha saputo raccogliere molte persone che il 25 ottobre si sono ritrovate, hanno lavorato una 24 ore. Dunque, Carlo Gambato, com'è stato prendere parte a Climaton? Quanti eravate? Diversi gruppi? Il clima com'era? In questo caso spero non troppo surriscaldato.
No, anche.
Anche.
È stato molto bello, un po' stancante. Io qualche ora ho dormito, le mie colleghe e i miei colleghi del gruppo, anche di altri gruppi, non hanno dormito tutta notte. Quindi è stato bello, ma impegnativo.
Però insomma avete portato a casa un grande risultato, perché non solo avete creato qualcosa, e tra poco ne parleremo di concreto, ma diciamo che avete lasciato qualcosa di importante nella storia di Climaton per quanto concerne il Ticino, ma è qualcosa che è importante anche per voi, perché bisogna dirlo, era veramente aperto a tutti questo evento Climaton, quindi chiunque ha potuto dare il suo piccolo contributo. Quindi non pensiamo a ricercatori, non pensiamo a scienziati, non pensiamo ad esperti del settore verde, ma davvero c'erano persone che arrivavano da diversi settori.
Infatti questo è stato il bello, che persone lo hanno fatto per attivismo, per impegnarsi in prima persona, per prendersi la responsabilità davanti a questi temi, sia climatici che di perdita della biodiversità. E quindi c'è stato anche uno sforzo di coordinamento e di parlare insieme, trovare dei modi per parlare, per dare spazio a tutti, quindi è stato anche un lavoro, come dire, sociale, fatto tra di noi e tra i gruppi.
Francesca Cellina, tu che sei stata la responsabile per quanto concerne Climaton, naturalmente una grande soddisfazione vederli al lavoro e vedere poi l'operato di questi gruppi.
Sicuramente, perché il successo dipende tutto dai partecipanti. Fino all'ultimo eravamo un po' in dubbio, primo su quanti effettivamente poi si presentassero e poi sulle loro idee, ma cosa uscirà fuori, quanto saranno interessati, quanto si lasceranno coinvolgere. E caspita, l'hanno fatto al 100%, come ha detto Carlo, pochissimi, io ho dormito, ma pochissimi l'hanno fatto, no? Avevamo la saletta per il riposo, sacco a pelle e materassino, ma è stata usata pochissimo. E quindi siamo contenti, è stato difficile da organizzare per noi perché eravamo tanti soggetti, la SUPSI coordinava assieme alla città di Mendrisio, ma abbiamo avuto tante altre persone con cui abbiamo organizzato tutto: Franklin University, Accademia di Architettura, USI, Impact Hub Ticino, Fondazione Agire, CP Startup, Startup Garage, spero di averli detti tutti, ma insomma un gruppo grosso. E quindi per noi è stato complesso creare la logistica, e quando abbiamo visto che l'evento stava funzionando abbiamo detto: wow, finalmente è andato a buon fine, ci rilassiamo un attimo adesso.
Tra l'altro Climaton ha sfornato in questi ultimi anni delle idee che sono arrivate in maniera concreta al pubblico mondiale, delle app, ma non solo delle app, dei progetti veramente concreti e solidi. Facciamo qualche esempio per far capire che il lavoro di questi ragazzi, il lavoro svolto in queste 24 ore, porta davvero dei risultati.
Sì, l'idea è proprio questa: le 24 ore sono l'inizio, non sono la fine. Si parte, nelle 24 ore vengono proposte delle idee, alcune sono riconosciute come particolarmente importanti e sono premiate, altre magari non vincono il primo premio, ma chissà, magari possono essere comunque sviluppate e portate avanti dai partecipanti, perché ci credono e sono comunque tutte idee che hanno la potenzialità di produrre un impatto tangibile. Una che mi piace ricordare è quella di una app, in questo caso, che è stata creata, credo, in Danimarca, che è questa app Too Good To Go, cioè ci si riferisce ai prodotti alimentari che arrivano alla data di scadenza, sia quelli in vendita nei negozi, sia quelli anche predisposti, insomma, creati nei ristoranti o nei bar, che vengono poi messi a disposizione a prezzo ridotto per chiunque sia interessato, giusto al limite della scadenza. E la app colleziona tutta l'offerta di questi prodotti alimentari e la mette assieme alla domanda, cioè a noi consumatori. Ecco, questa cosa è nata in Danimarca, ma si è sviluppata poi a livello internazionale, per dire: ce l'abbiamo anche in Ticino, ci sono degli esercizi commerciali in Ticino che aderiscono. Questo vuol dire avere un impatto tangibile su vasta scala, e speriamo che anche il nostro progetto Eden, che ha vinto a Mendrisio, l'anno prossimo possa raccontare di essere stato messo in pratica a Mendrisio magari, ma chissà anche in altri contesti, in Ticino o fuori, all'estero.
Eh certo, lo speriamo tutti, e tra poco scopriremo Eden nei dettagli. Prima però apriamo ufficialmente le linee del telefono, quindi apriamo ufficialmente il momento in cui, la mezz'ora pazza in cui le persone possono chiamarci e interagire con i nostri ospiti. Dunque 0848030808 il numero di telefono, potete chiamarci a partire da adesso per parlare con Alberto Sassella di frutticoltura, con Tiziano Pedrinis di orticoltura, con Alfredo Baratella di giardinaggio, ma naturalmente anche con Giorgia Mattei, dunque, che risponde per quanto concerne le domande sui prodotti fitosanitari, ma anche con i nostri ospiti di Climaton. Dunque, linee telefoniche aperte, e noi continuiamo a parlare di Climaton ed entriamo con Carlo Gambato nel progetto Eden. Sostanzialmente Eden, la vostra idea, la vostra creatura, che cosa propone, Carlo?
Noi proponiamo appunto di promuovere il verde urbano. Ricordiamo che il tema del Climaton erano le isole di calore urbano, quindi noi su questo tema proponiamo di vegetalizzare i centri urbani, però con piante che non hanno solo una funzione, diciamo, estetica o di ombreggiamento, ma che siano edibili, quindi si possano mangiare. Quindi la nostra idea è promuovere l'orticoltura urbana, l'orticoltura sui balconi o anche, cosa abbastanza innovativa, sui tetti o sulle facciate, oppure pergolati di uva per le persone che aspettano il bus, per esempio. Questo per appunto cercare di risolvere il problema delle isole di calore, per creare anche una socialità. Questa è stata bella come idea, di creare questa socialità che nasce spontanea quando qualcuno produce qualcosa nel suo orto, nel suo balcone, magari di scambio, e poi per diminuire l'impatto ambientale delle scelte alimentari, quindi sensibilizzare sull'alimentazione a base vegetale e quindi risolvere il problema delle isole di calore urbane e diminuire anche l'impatto di CO2 correlato all'alimentazione. Questo era in breve.
Questo è in breve Eden. Ci sono altri progetti, tra poco magari diamo un'occhiata anche agli altri per capire un po' anche qual è la direzione che si sta prendendo, perché diciamo che pareti verticali, diciamo che bosco e verde sulle costruzioni ultimamente lo stiamo vedendo, sì, sempre di più, però ce ne sono tante altre di idee. Io vedo che c'è anche Carlo in linea e dunque sono pronta a salutarlo. Buongiorno Carlo, benvenuto.
Buongiorno Lara, è sempre un piacere sentirvi.
Grazie Carlo, quindi un piacere anche per noi sentirti questa mattina. Con chi hai bisogno di parlare?
Non lo so chi è l'esperto, io ho una domanda molto curiosa. Sulle castagne, io chiedo, il verme, c'è dentro il verme, è già dentro nella pianta, nel riccio o dopo? Perché io ho visto che ho preso giù delle castagne, ne ho tagliato un paio e c'erano già il verme. E per quello che volevo sapere se è già su quando c'è il fiore e cos'è che provoca questo verme.
Allora, questo insetto è il curculio, che penetra, depone le uova attraverso il riccio, e quando si raccolgono le castagne può esserci dentro sia l'uovo sia l'adulto.
Ah.
E a confronto, perché ci sono due tipi di insetti che sono dentro le castagne, abbiamo un tipo come la Carpocapsa, il verme delle mele se vogliamo dire così, e poi questa larva bianca che si trova sollevando il plateau, la cassetta in cantina, la si trova sotto questi vermi ciattoli bianchi.
Esatto.
Dunque la Carpocapsa lei ci si accorge perché arrampica anche sui muri in cantina, e invece il curculio rimane sul posto. E questo entrano nel riccio, in formazione. E il curculio già quasi in ultimo. È per quello che si consiglia di eseguire la novena o la termizzazione delle castagne, che così con la novena si arriva a uccidere circa il 90-95% di questi insetti, invece con la termizzazione è al 100%, perché si utilizza il calore.
Scusa che non sono esperto, ma vuol dire bagnare le piante?
No. La castagna deve rimanere col frutto biologico senza trattamenti, viene dalla natura, poi nel bosco non si può trattare, c'è il divieto assoluto di trattare parte boschiva.
Sì. Allora quando sono giù li devo trattare?
Allora, quando le raccoglie, se raccoglie poco alla volta può far la novena, dunque vuol dire prendere un bidone, quelli di plastica blu, non di ferro, blu,
sì, okay.
E poi immergere queste castagne. Una parte verrà in superficie.
Nell'acqua, dici?
Nell'acqua fredda. Una parte verrà in superficie e dunque saranno scremate. Ecco, quelle saranno tolte perché saranno o asciutte o secche, oppure hanno dentro già il balanino o sono ammuffite. Ecco, questo
però
è il primo.
Io ho fatto. con l'esperimento lì, però ho tagliato e dopo ne ho visto ancora dentro di castagne, di vermi.
Sì, ci sono certe castagne che ne hanno dentro non soltanto uno, ma anche due o tre di questi vermiciattoli. Dunque, con la novena è logico che noi affoghiamo questi insetti, un po' come noi se teniamo la testa per 5 minuti sotto l'acqua, ormai non c'è più niente da fare. Ecco, questo è il principio della novena. E l'importante, l'importante è, si fa la novena, di cambiare l'acqua almeno ogni due giorni, se non tutta, almeno metà, perché cosa succede? Se noi lasciamo le castagne sempre nella medesima acqua, quest'acqua estrae il tannino dalla buccia e lo trasmette alla polpa delle castagne e queste diventano marroni e amarognole.
Ah, ok. Bisogna lasciarli quanto tempo nell'acqua?
Allora, novena dicono 9 giorni, ma 7 giorni va bene. Allora, se si mettono...
Quello è vero, è vero. Dicono di non sempre ascoltare le donne, però la mia compagna, la Teresa, mi ha detto lasciali dentro 9 giorni. Io l'ho lasciato un giorno, avevo ragione questa volta.
Beh, ma direi, Carlo, tra novena, 7 e 1, sicuramente Teresa aveva ragione. Carlo, io la devo salutare, ti devo salutare.
Una frase ancora. Premetto che io sono cresciuto a polenta e castagne.
Ecco.
Bene, grazie mille dell'informazione.
Grazie Carlo, grazie ancora a te, una buona domenica. Ciao. Vedo Irene in linea, dunque buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno Lara e buona domenica anche. Ascolti, io ho una domanda da chiedere al signor Barattella. Per la siepe di tuia che ingiallisce, cosa posso fare?
Glielo passo subito.
Sì, grazie mille Lara. Buongiorno.
Sì, buongiorno Irene.
Buongiorno.
Dipende come ingiallisce, se c'è un ingiallimento diffuso.
Dalla parte interna, diciamo, del giardino. Dalla parte esterna, invece, verso la strada, il marito l'ha tagliata, non è così. Invece c'è un punto, per esempio, adesso guardando dalla finestra, che la vedo proprio... diciamo proprio a partire dal basso verso l'alto, la striscia gialla, no? E dopo più o meno un po' più punti, diciamo.
Ok, allora la tuia purtroppo ha diversi parassiti, è per questo che cerchiamo sempre di sconsigliare la piantagione di siepi fatte con della tuia, perché sembra che le prendano un po' tutte. Allora, se c'è un ingiallimento diffuso della pianta, potrebbero essere o un attacco di afidi o altrimenti un attacco di acari. In questo caso bisogna vedere di cosa si tratta. Se invece l'ingiallimento sono dei ciuffi che diventano completamente marroni, potrebbe trattarsi invece della palmar festiva, che qui invece è un rodilegno che attacca direttamente il legno. Dunque,
come
io direi,
si chiama? Che è una cosa che non ho mai sentito.
L'ultima che ho detto, la palmar festiva, è una farfallina che poi deposita l'uovo vicino al rametto. Questo, quando si apre l'uovo, entra e fuoriesce una larva e comincia a nutrirsi del legno della tuia. Io direi che attualmente c'è poco da fare, anche perché comunque i parassiti sono nella fase invernale, ma bisognerà fare attenzione in primavera, soprattutto se si tratta di un attacco di acari. Bisognerà intervenire, si potrebbe intervenire per esempio con un olio, con un prodotto a base di olio di colza, funziona, io ho visto che funziona abbastanza bene contro...
Olio di colza?
Sì, un prodotto a base di olio di colza, sì, funziona molto bene sia contro gli afidi che contro gli acari, e poi è totalmente naturale, ecco, biodegradabile.
Allora dobbiamo aspettare questa primavera, perché adesso ormai è...
Fine maggio, inizio giugno direi, sì.
Fine maggio lei mi dice anche. Bene, fine maggio. Allora va bene, grazie per il consiglio e buona domenica, grazie mille.
Grazie a lei Irene.
Grazie Irene, a presto.
Buongiorno Lara, buongiorno
a lei. Una canzone e poi torniamo a rispondere alle vostre telefonate e a parlare di Climaton 2019. Thank you. 0848 03 0808, il numero di telefono dell'Ora della Terra di Rete 1. Questa mattina con noi c'è anche Alberto Sassella, presidente dell'Associazione dei Frutticoltori Ticinesi. Frutticoltori, ma non soltanto loro, che questa mattina, Alberto, si sono svegliati con un po' la paura, perché è arrivato il freddo e kiwi e cachi, insomma, diciamo che se la sono vista bruttarella questa notte.
Certamente questa mattina c'era la brina, i cachi dovevano già essere raccolti, almeno il primo passaggio doveva già essere fatto, perché se prendono il gelo c'è il rischio che hanno il marciume stellare. Il marciume stellare sono poi quei marciumi che si nota sul frutto, che fanno il giro della circonferenza a diversi giri. Dunque, raccogliendoli prima del gelo, questi frutti rimangono intatti. Importante è che quando si raccolgono di posarli con il peduncolo verso il basso e poi di metterli in un luogo fresco, che così maturano lentamente. Se vogliamo che maturino in fretta, mettiamo una mela dentro la cassetta e poi la copriamo, che così la mela emane l'etilene, è quel gas che fa maturare le banane, e dunque ecco che aiuta la maturazione dei cachi. Però bisogna stare attenti a sorvegliare la maturazione, perché se noi li lasciamo troppi, i cachi si spaccano addirittura dalla maturazione.
Tiziano Pedrini, i tuoi cachi e i tuoi kiwi soprattutto sono al sicuro?
Sì, ieri ho proceduto effettivamente alla raccolta sia di cachi sia di kiwi, e per il momento stanno tranquilli nelle loro cassette in un posto fresco, come ha detto Alberto.
Per quanto concerne invece l'orticoltura, Tiziano Pedrinis, diciamo, siamo agli sgoccioli?
Ma l'agricoltura, diciamo, a livello professionale siamo agli sgoccioli della stagione. Chiaramente si stanno rientrando le ultime insalate. Le zucchine ormai sono cotte, questa mattina veramente è stato il colpo finale, e poi rimangono sul campo naturalmente le colture che sopportano il freddo, come i porri e le verze. Questo è un po' quello che avviene anche a livello di orto familiare. Nell'orto familiare un consiglio che do un po' a tutti sarebbe quello di coprire, non so, il prezzemolo, per averlo per un periodo un po' più lungo prima dell'arrivo del gelo forte dell'inverno.
Giorgia Mattei, per quanto concerne il servizio fitosanitario cantonale, le domande che arrivano in questo periodo sono quelle sicuramente legate alle cimici che entrano nelle case, ma non soltanto loro, ci sono anche queste cavallettone egiziane che un po' spaventano, e il motivo per il quale questi insetti si avvicinano alle nostre case, entrano nei nostri appartamenti, qual è?
Ma questi insetti, come la cimice o questa cavallettona egiziana, adesso si avvicinano alle nostre abitazioni per cercare un luogo un po' più caldo per passare l'inverno, quindi per poter sopravvivere, per poi essere attivi la stagione successiva e potersi riprodurre e far ripartire le popolazioni.
A tal proposito, Alfredo Baratella, vuoi leggere il messaggio che ci è arrivato via WhatsApp proprio per Giorgia?
Sì, infatti è già il terzo che ci segnala delle cavallette, e questa signora dice: si stanno diffondendo sempre più locuste, sono dannose o le lasciamo proliferare? Altra domanda: sono un componente dell'orto sinergico di Origlio, avremo bisogno di persone che aiutino, a chi ci potremo rivolgere? Grazie.
Dunque, magari Giorgia, se vuoi rispondere su queste locuste.
Appunto, sulle locuste, attualmente le consideriamo come innocue. Sappiamo che sono in aumento, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, ma non ci siamo piegati veramente ancora sulla problematica. Ci attaccano delle colture ornamentali, soprattutto abbiamo delle segnalazioni su rose, ma so che il Museo di Storia Naturale raccoglie queste segnalazioni per capire un po' come si sta muovendo l'insetto.
Perfetto. Per quanto concerne invece l'orto, anche noi raccoglieremo nelle prossime settimane le vostre segnalazioni, perché parleremo proprio di orti comuni, e quindi invito questo ascoltatore a riscriverci quando proprio in studio avremo esperti che stanno portando l'idea dell'orto comune, l'orto nelle scuole, e stanno diffondendo questa idea. Dunque sarà opportuno magari scriverci nel giorno in cui ci saranno questi ospiti in studio con noi. Dunque abbiamo da ripetere ancora l'indirizzo mail del programma, dunque oradellaterra@rsi.ch, se volete mandarci le vostre domande, le vostre fotografie, magari descrizione del problema un po' più dettagliata rispetto ai messaggi WhatsApp. Vedo che c'è Graziella in linea, dunque le do subito la parola. Buongiorno signora.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, io volevo chiedere, io c'ho sul mio balcone le piante di pladenia, e adesso volevo sapere appunto come devo fare per tirarli dentro, se devo tagliarli o cosa devo fare.
Le passo Alfredo Baratella, signora.
Grazie mille, grazie.
Sì, buongiorno. Sì, direi che è assolutamente il momento di riparare le dipladenie, anche perché questa mattina dove abito io c'erano 2 gradi e bisogna portarle in un luogo non caldo ma riparato dal gelo, dunque direi la temperatura ideale potrebbe essere attorno ai 10 gradi, ma potrebbe scendere anche verso i 5. L'importante è che ricevano luce e che vengano, siccome sono delle sempreverdi, che vengano regolarmente bagnate.
Ma non le devo tagliare comunque.
No, le consiglierei di lasciare lungo il ramo, piuttosto si potrà tagliarle in primavera prima di metterle nuovamente fuori al mese di maggio.
Ah, ecco, perché ci sono ancora tutti i fiori e poi tutti belli verdi sono ancora.
Col caldo,
forse stamattina magari avranno preso un po' un colpo, ma però sono ancora belli, però da vedere.
Sì, col caldo autunnale che abbiamo ricevuto, sì, ha fiorito veramente a lungo.
E coprirli, solo coprirli, no, lasciarli fuori in terrazza e coprirli.
È un rischio, è un rischio. Se la temperatura scende sotto gli zero potrebbero morire. Però se ha un posto
allora
molto riparato, magari in un portico, potrebbe provare.
Sì. La ringrazio molto.
Grazie a lei.
Grazie mille, buona domenica.
Buona domenica a lei, grazie.
Grazie.
E noi torniamo a parlare di Climaton, perché abbiamo raccontato del progetto Eden, dunque del progetto che oggi è del gruppo di Carlo Gambato, che appunto ha progettato Eden, che poi ha vinto insomma per quanto concerne la 24 ore di Mendrisio, di questo Climaton edizione 2019, progetto che andrà avanti, perché Francesca Cellina, diciamo che Climaton non finisce qui. Adesso i ragazzi hanno lavorato, si sono dati da fare per trovare nuove idee, queste idee arriveranno poi a una selezione finale, ci sarà una premiazione e poi nel concreto arriveremo anche noi pubblico ad avere tra le mani magari queste applicazioni, a trovare queste soluzioni innovative sul mercato.
Sì, tutti i vincitori dei Climaton in tutto il mondo sono caldamente invitati a partecipare a una specie di competizione a livello internazionale, per cui tutti i migliori si ritrovano assieme e verrà scelto a fine gennaio a Parigi, con una cerimonia di premiazione pubblica, il gruppo più promettente, con l'idea più interessante sviluppata in tutto il mondo. E ci saranno proprio dei premi in denaro, in realtà saranno le prime tre che sono premiate, con premi intorno ai 10.000 euro per il primo, 5.000 per il secondo, penso 3.000 per il terzo. Quindi proprio denaro che consentirà di mettere a punto meglio le idee, sviluppare dei prototipi, insomma lavorarci un pochino per portare l'idea allo stadio più avanzato per poterla mettere in pratica.
E diciamo che nel mondo gli esempi sono sempre di più quelli che ci propongono alternative, che ci propongono del verde nelle zone urbane. Insomma, facciamo qualche esempio. A me viene subito l'idea in mente la High Line a Manhattan, piuttosto che il Bosco Verticale a Milano, ma non solo, a Massagno adesso si è visto che c'è un palazzo con del verde su una facciata, quindi arrivano e devono arrivare.
Speriamo sempre di più.
Questo perché comunque in ogni caso qualche cosa, a qualcosa servono, non sono di bellezza.
Assolutamente, specialmente poi se sono, come l'idea del progetto Eden, portatrici di un messaggio prima di tutto, di ripensare la propria scelta alimentare, e poi anche proprio portatrici di alimentazione concreta. Come diceva Carlo, se il pergolato per la fermata dell'autobus è fatto di uva, io magari se ho fame un qualche acino d'uva me lo prendo e me lo mangio intanto che aspetto l'autobus, no?
Ma Alberto Sassella, se lo vede una fermata dell'autobus con il pergolato in uva, è fattibile?
È fattibile se non c'è troppo traffico, poiché anche lì questa frutta sarà inquinata dalla polvere, dai gas di scarico e via dicendo. Però in un piccolo paesino ci può stare.
Quindi i frutticoltori sarebbero disposti a dare una mano a questi giovani volonterosi che hanno voglia di creare qualche cosa da mettere a disposizione del grande pubblico?
L'importante è la superficie, perché un albero prende abbastanza spazio e dunque diventa problematica inserirla in quartieri molto stretti. Dunque in Francia esistono già in certe zone dove fanno questo giardino, dove coltivano le loro piante in comunità e ognuno va poi a servirsi, però ci vuole spazio. Noi qui lo spazio è poco e dunque viene mantenuto così com'è, non ci si apre di più di quel tanto. Per esempio in piccoli paesini in Francia sul marciapiede piantano dei fiori, delle rose rampicanti e via dicendo, e così abbelliscono il paese fiorito, fanno anche dei concorsi, e dunque tutto aiuta a mantenere viva una piccola zona, questi interventi del verde.
E noi parleremo ancora di biodiversità, lo faremo nei prossimi mesi certamente con Missione B, ma non solo, insomma ci impegneremo a parlare di biodiversità anche per quanto concerne gli orti. Tiziano, è sempre più sentito il concetto di orto comune, orto condiviso, anche nell'orticoltura si fa molto.
Sì, effettivamente questa è una situazione che è molto, diciamo, interessante e anche molto positiva, seguendo un po' anche quanto avviene già nella Svizzera interna, dove abbiamo già questi orti comunitari che funzionano, e anche le iniziative qui in Ticino, per esempio Chiasso, so che la situazione è molto interessante.
La prossima settimana parleremo di orti nelle scuole, dunque un altro modo per creare informazioni, creare cultura. E dunque l'appuntamento con l'Ora della Terra termina qui. Io ci tengo a salutare e ringraziare gli ospiti di questa mattina, da Carlo Gambato, progetto Eden per Climaton 2019. Ancora un applauso a tutti voi,
grazie,
e grazie per essere stato qui oggi. Francesca Cellina per la SUPSI, grazie e alla prossima volta.
Grazie, grazie a voi.
E Giorgia Mattei, grazie, complimenti per aver degnamente sostituito Cristina Marazzi questa mattina per il servizio fitosanitario cantonale.
Grazie a voi.
Alberto Sassella, grazie per essere stato con noi questa mattina, l'appuntamento è ancora una volta con noi quando vorrai.
Grazie mille, certamente.
Tiziano Pedrini, a domenica prossima.
A domenica, ciao Lara e un buongiorno a tutti.
Alfredo Baratella, grazie ancora anche a te, e naturalmente tra poco chiuderemo lo spazio per i vostri messaggi, torneremo attivi domenica prossima, quindi buona domenica anche a te Alfredo.
Grazie e buona domenica a tutti anche a te Lara.
Da parte mia è tutto, grazie a Igor Gianola e Karin Kondolf, a tutti voi un buon ascolto di Rete 1.